Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore per la nostra lettura della lettera ai Romani che oggi concludiamo, considerando che sono i doni più grandi, anche se per noi difficili da misurare, è la grazia incessante e la luce della verità che rompe, che squarcia le tenebre. Chi ci dia il Signore una grande gratitudine.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo sedicesimo, dal versetto 17 al termine. Vi raccomando poi, fratelli, di guardarvi da coloro che provocano divisioni e ostacoli contro l'insegnamento che avete appreso. Tenetevi lontani da loro. Costoro infatti non servono Cristo nostro Signore, ma il proprio ventre, e con belle parole e discorsi affascinanti ingannano il cuore dei semplici. La fama della vostra obbedienza è giunta a tutti. Mentre dunque mi rallegro per voi, voglio che siate saggi nel bene e immuni dal male. Il Dio della pace schiaccerà ben presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia con voi. Vi saluta Timoteo, mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone, Sosipatro, miei parenti. Anch'io, Terzo, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Vi saluta Gaio, che ospita me e tutta la comunità. Vi salutano Erasto, tesoriere della città, e il fratello Quarto. A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
È la caratteristica della lettera ai Romani quella di avere una finale così ampia di saluti, come vediamo, perché c'è una prima conclusione della lettera al capitolo 15, versetto 33. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Poi si aggiungono tutti i saluti, cioè tutti coloro che vengono salutati e che stanno a Roma. E anche questa parte, come vediamo oggi, si conclude al versetto 20. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, Gesù, sia con voi. E poi c'è un ulteriore saluto che cambia però, perché c'è un saluto da parte di alcuni che invece sono con Paolo, naturalmente, e tra cui colui che scrive, che materialmente ha scritto la lettera. E allora poi tutta la missiva, ecco, si conclude a questo punto non più con un saluto, ma con una dossologia molto, molto importante, molto profonda. Ecco, vediamo insieme la parte di oggi.
Ma non so se dico una cosa che ha senso o meno. Comunque, dopo che ho letto il Vangelo di stamattina, mi sembra che possa starci. A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, mi chiedevo, chi è questo colui che ha il potere di confermarvi? una cosa che annuncia Cristo e che viene da Dio. Ma pensavo che potesse essere lo Spirito Santo. Ecco, pensavo che ci poteva stare questo Spirito, perché così ci sono presenti le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. È lo Spirito Santo che fa da tramite tra Dio e l'uomo, tra il Padre e l'uomo, che annuncia.
Insomma, è un po' un peccato pericopi, perché per forza dopo si saltano dei passaggi importanti nei nostri commenti. E insomma, comunque io mi fermo adesso solo sulla dossologia finale. Allora, questa espressione del versetto 25, il Vangelo che Paolo annuncia secondo la rivelazione del mistero taciuto per i secoli eterni. Questo mistero taciuto si suppone che sia lo stesso di cui si parla nella lettera agli Efesini. E il mistero, anche lì si dice che è stato taciuto. Al capitolo terzo è una delle letture dell'Epifania. L'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, cioè che anche i gentili sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare all'eredità di Israele. Se allora il mistero è questo, e così sembra essere da tutta la lettera, in che senso è mistero taciuto? Perché qui si dice che comunque è stato annunziato mediante le scritture profetiche. Io penso che queste siano le profezie dell'Antico Testamento, non del Nuovo.
Certo.
E quindi è stato taciuto, ma è comunque annunziato e direi forse testimoniato dalle scritture profetiche. Cioè le scritture profetiche danno testimonianza che questo mistero comunque nella mente di Dio c'era da sempre. Non è stato del tutto taciuto.
È stato rivelato mediante le scritture.
Perché è taciuto allora?
Prima delle scritture.
No?
Non va bene?
Ma prima della rivelazione è taciuto?
Ma certo, nei secoli eterni.
Non mi convince. No, è stato taciuto, vuol dire è stato taciuto fino al Cristo. Però testimoniato nelle scritture, ma in modo velato.
E questo è il punto.
No, secondo me cioè è rivelato ora, perché ora si realizza. Cioè ora si realizza, si manifesta perché si realizza. Era taciuto perché era velato nelle scritture, tanto è vero che l'ingresso delle genti è previsto per la venuta del Messia, non prima. Comunque questa rivelazione delle scritture profetiche all'inizio del Vangelo, una scrittura citata che poi è in filigrana e ci accompagna per tutta la lettera, che è, come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede, oppure il giusto vivrà per la sua fede. Lo so che poi si può interpretare anche in altro modo, ma io lo mantengo come la salvezza per chiunque crede. Quindi questo sarebbe il mistero che non si è realizzato fino adesso, mentre l'alleanza si è realizzata, l'alleanza con Israele a un certo punto è stata attuale prima di Cristo, mentre questo mistero dell'ingresso delle genti a partecipare della stessa eredità di Israele si rivela in Cristo, cioè si attua solo in Cristo, non prima.
Sì, anche a me aveva colpito questo versetto 26, perché mi dicevo, ma manifestato mediante le scritture profetiche, manifestato da Paolo nel suo Vangelo, no? È lui che manifesta questo. E allora perché dice che è manifestato mediante le scritture profetiche. Intanto le scritture profetiche non sono da intendersi solo i profeti, perché Paolo utilizza la Genesi, utilizza la chiamata di Abramo per parlare di questo mistero dell'apertura della salvezza a tutti i popoli, a tutte le genti. Quindi qui intende manifestato appunto attraverso le scritture dell'Antico Testamento. Però sì, è un mistero che è manifestato attraverso queste scritture, ma in maniera silenziosa, in qualche modo, cioè in maniera non palese, ecco, palesato dal suo Vangelo, che altrimenti che Vangelo sarebbe se non fosse l'annuncio di una verità, di una novità che appunto già è inclusa nelle scritture profetiche, ma che Paolo, come tutti gli apostoli, sono chiamati a manifestare. E poi mi colpisce che dopo tutti questi saluti, che dopo questa conclusione della lettera, questi saluti, poi Paolo riprenda ancora nella lettera questa raccomandazione a guardarsi da coloro che dividono, e che questa divisione avviene attorno proprio a questo mistero. È su questo mistero che avviene, che può avvenire, perché bisogna guardarsi quindi dalla divisione che può avvenire all'interno della Chiesa. E quindi questo mistero diventa centrale proprio nell'annuncio del Vangelo.
Mentre si parlava adesso, mi è venuto in mente in questo momento, quindi non so se sia attendibile e non ho neanche il libro davanti, cioè non riesco a trovare, mi è venuto in mente Sant'Ignazio di Antiochia, quando parla del silenzio di Dio, che Dio si è manifestato, ha manifestato tre eventi particolari, adesso non me lo ricordo bene.
Tre misteri clamorosi, compiuti nel silenzio.
Ah, ecco. E rimase occulta al principe di questo secolo la verginità di Maria e il suo parto, e così anche la morte del Signore, tre misteri clamorosi che furono compiuti nel silenzio di Dio.
Io volevo sottolineare solo un versetto che è sempre per me di grande speranza e consolazione, il versetto 20, che dice: il Dio della pace stritolerà il Satana sotto i vostri piedi in breve. È sempre un versetto che dà molta consolazione. Poi anche nel Vangelo c'è un richiamo a questo, quando dice che è lo Spirito Santo che rivela che il principe di questo mondo è già condannato, già giudicato. E stamattina nel mattutino c'era un salmo che ha ripreso per due volte sempre quella parola lì, stritolare, che è molto forte ed è molto consolante. Ecco, nel salmo 73-74 dice: tu hai dominato con la tua potenza il mare, tu hai stritolato la testa dei draghi sulle acque, e ancora tu hai stritolato la testa del drago e hai dato lui in cibo ai popoli degli etiopi. Questa sottolineatura che la potenza del Signore è così, e quindi nonostante tutto quello che proviamo in noi di impotenza in questa lotta, e anche fuori di noi, nella Chiesa e nel mondo, questo versetto dà molta speranza.
Ma rispetto al versetto 26, io me l'ero risolta molto tranquillamente, più o meno nella stessa maniera che ha detto Camillo, poiché Paolo, per manifestare la verità del suo Vangelo, si serve delle scritture. È così, non fa riferimento o alla rivelazione che ha avuto diretta da Gesù, oppure alla sua comprensione del mistero tramite una lettura illuminata dall'evento Cristo, ma illuminata delle scritture. Quindi di fatto il mistero è stato poi svelato sempre all'interno, non si è usciti, sempre all'interno della rivelazione che conteneva, seppur non colta in tutta la sua luce, già la verità di questo Vangelo. E poi, e questa è una cosa, l'altra è che per un verso mi pare certamente non del nostro linguaggio l'espressione l'obbedienza della fede. Di obbedienza già si parlava nella pericope, che in teoria sarebbe la precedente, la fama della vostra obbedienza. Ecco, l'obbedienza della fede mi sembra un stare dentro con docilità al mistero della fede che ti viene rivelato. E poi approfitto del fatto che siamo in pochi per dire un'ultima cosa, e cioè questo, con questa conclusione, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli, mi ha ricordato quando nel culmine della messa diciamo a Cristo, per Cristo e in Cristo, cioè solo in Gesù noi possiamo rendere gloria a Dio, solo grazie al suo sacrificio.
A me sembra che corrisponda ad altri testi di Paolo, anche se qualcuno dubita che abbia scritto lui, ma anzitutto osserverei soprattutto questo, che Dio è sempre al di là di tutto, anche al di là di Gesù. Questo per Paolo è abituale, non solo Paolo, ma certamente Paolo è così, perché Dio apre al mistero. Gesù è una rivelazione, Gesù è noto, Gesù è chiaro. Dio ha sempre un lato profondo, nascosto. Altrove Paolo dice: colui che abita una luce, questo troviamo in lettera a Timoteo, colui che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha mai visto né può vedere. Quindi a colui che ha il potere è sempre al di là, e si è rivelato pienamente mediante Gesù. Ma anche il Vangelo di Giovanni, che è un altro linguaggio, mi sembra in questa stessa... C'è la consapevolezza del mistero di Dio che si rivela. Chi vede me vede il Padre. Rimangono due, però, non è uno solo. Rimane sempre una mediazione Gesù, sempre la rivelazione del Padre. Chi vede me vede il Padre. Mi sembra, questo lo noterei anche qui, perché alla fine c'è questa dossologia che può richiamare anche quello che Paolo dice alla fine del capitolo 11. Fino al capitolo 11 abbiamo un testo simile sulla sapienza di Dio, che ha vie imperscrutabili che nessuno può comprendere. Lo loda e si meraviglia nella misura in cui Dio rivela le sue vie, e mi sembra sempre una consapevolezza così importante. Poi mi pare di capire la nostra difficoltà su questo testo, la nostra difficoltà dipenda dal concetto di Evangelion, di Vangelo. Per Paolo il Vangelo è un termine, anche a livello proprio terminologico, non è i nostri Vangeli, non solo perché non sono ancora stati scritti, non è il Nuovo Testamento. Per Paolo l'Evangelion è Isaia 52-53 essenzialmente, l'ha dimostrato esplicitamente la lettera ai Romani. Il capitolo decimo vuole mostrare appunto che il fine, il telos, il fine della legge, ecco, e dei profeti è il Messia, non ancora Gesù. Per lui il Messia ovviamente è Gesù. Bisogna poter dimostrare che il fine delle scritture è l'avvento del Messia. E per fare questo essenzialmente, come ricordiamo, cita anche la legge, ma cita in particolare Isaia 52-53, dove c'è proprio il termine Vangelo, buon annunzio, annunzia la pace, il messaggero, eccetera, e segue Isaia 53, la passione. Quello è l'Evangelion per Paolo. È lì che è stato rivelato un mistero nascosto. Mi sembra che l'affermazione più importante qui, in questo testo, e che Paolo non ha ancora detto nelle lettere ai Romani, è che l'Evangelo, cioè questa buona notizia che ha detto all'inizio della lettera e che consiste nella esaltazione di Gesù, costituito figlio di Dio in potenza in virtù della risurrezione. Questa è la notizia, ecco, l'Evangelion. Paolo dice qui, l'Evangelion è il mistero, che è una cosa ancora in più, cioè mostra, dice che questo Evangelion, questa buona notizia, che è scritta in Isaia, perciò Israele la sapeva. Questa notizia corrisponde al pensiero eterno di Dio, il mistero. Era la cosa più antica, diciamo, la prima cosa nel pensiero di Dio. Un mistero taciuto nei secoli, dalla creazione in poi. Anche se c'è anche l'accenno qui dell'inclusione dei gentili, qui mi sembra che il mistero sia sia l'Evangelion, cioè l'Evangelo nei primi 11 capitoli, direi in tutta la lettera, ma soprattutto nei primi 11 capitoli, mi sembra che l'Apostolo mostra l'universalità di questa buona notizia. Con questa iniziativa Dio ha incluso tutta l'umanità e adesso aggiunge, io lo leggerei così, adesso aggiunge dicendo che questo Vangelo è il mistero di Dio, aggiunge la profondità del Vangelo, ma sempre del Vangelo, credo che il centro sia il Vangelo, a cui viene attribuita la qualità di mistero. Cioè il Vangelo nel senso, ripeto, della vicenda di Gesù, soprattutto della sua potere, perché per Paolo è la sua morte e risurrezione, il suo potere. Le cose sono cambiate da quando, questo per Paolo è indubitabile, non ha bisogno di dimostrarlo, da quando Gesù è andato al potere. Al potere stesso di Dio, è lui che è un uomo, siede alla destra di Dio. Da quando a questo momento le cose sono cambiate, per questo può dire, come diceva Chiara prima, tra poco Dio schiaccerà sotto i vostri piedi Satana, perché ancora non è avvenuto questo, ancora non si è manifestato, ancora non è conclusa, ma è già tutto deciso. Da quando Gesù siede alla destra di Dio è cambiato tutto. Questo mi pare che voglia dire che questo fatto, che è stato rivelato mediante le scritture, mediante Isaia in particolare, era il pensiero di Dio fin dall'eternità. Ecco, con gratitudine eleviamo la nostra piccola voce, nella certezza dell'ascolto di Dio in Cristo Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per l'unità della fede intorno al Vangelo del Signore Gesù, perché la Chiesa si riscopra credente in questa verità della morte e della risurrezione di Cristo, che apre la salvezza a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la lettura e la comprensione dell'Antico Testamento nella Chiesa, perché sia conosciuto, sia fatto conoscere, affinché si possa comprendere la profondità del disegno di Dio e della sua salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo al Signore un aumento della nostra fede e un'obbedienza umile e profonda al suo disegno di salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo oggi l'ingresso nella vita di Mamma Agnese, di Mamma Argentina e anche di Maria Rosaria. E ricordiamo e preghiamo anche per Agnese, invece, nel giorno della sua professione. Preghiamo. Facciamo un ricordo anche per Giancarlo Lutti, anche per gratitudine per l'aiuto che abbiamo ricevuto, per la sua anima e per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per Biagini, anche lui ci ha aiutato tanto nel tempo, che il Signore lo accolga nella sua gloria, era l'ottico di Bazzano, storico. E preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo in questo giorno anche i Giordani e i Lodi, che hanno fatto il loro anno a San Luca, il Sissi, e preghiamo in particolare per Stefano e Lucia, appunto, la preparazione alla loro prossima professione.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo tanto per il piccolo Enea, per la sua salute, perché si capisca. Preghiamo per il suo babbo e la sua mamma e tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per i discendenti della mamma Agnese, quindi i figli di Ermanno e i nipoti, le nipoti soprattutto, e le pronipoti, per la loro vita nella società, nella fede e da tutti i punti di vista negli affetti, perché il Signore li benedica sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore, per la pace sempre, per uno sbocco verso la pace, per un futuro di pace. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera. Noi te la rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.